Passiamo all'ultima mozione, la 52.319 di De Angelis e Orsomando, situazione gruppo Bonifaci, Ostiglia, azioni di recupero, somme, lavori in danno. Prego, consiglieri.
Relaziona Orsomando.
Prego, consigliere Orsomando.
Grazie, Presidente. Premesso che nei giorni tra il 16 e il 18 febbraio 2016 il nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza eseguì una dozzina di perquisizioni e da quotidiani, media, anche locali, si apprese che tra gli indagati risultava l'imprenditore, costruttore, nonché personaggio pubblico Domenico Bonifaci, proprietario del gruppo Bonifaci e dell'Ostiglia Campo di Mare, ma anche amministratori di società e uomini di fiducia del medesimo imprenditore, che si apprese che l'inchiesta era un'ulteriore tranche dell'indagine Vitruvio, la quale portò nel corso del 2015-2016 anche all'arresto di diversi funzionari pubblici e imprenditori, che nello stesso periodo si apprese che il quotidiano Il Tempo, di proprietà sempre del medesimo imprenditore, fu messo all'asta il 5 febbraio 2016. Premesso altresì che a quanto sembra già nel 2015 il gruppo aziendale Bonifaci aveva chiuso l'anno con una perdita civilistica di 20,4 milioni di euro, quasi triplicata dal passivo di 7,8 milioni del precedente esercizio, e con un rosso consolidato peggiorato anno su anno da 8 a quasi 33 milioni, che il gruppo di Bonifaci sembra sia risultato appesantito da 450 milioni di debiti, di cui 155 milioni verso banche, a fronte di un fatturato di poco superiore ai 31 milioni su cui hanno inciso costi per 71 milioni, che non a caso il revisore aveva contestato ben 5 voci contabili, non avendo acquisito ulteriori elementi probativi e sufficienti a dimostrazione dei maggiori valori scritti in bilancio sulle immobilizzazioni e sulle rimanenze, e della piena recuperabilità dei crediti di natura fiscale per un controvalore complessivo di circa 18 milioni di euro. Che nel mese di aprile 2017 l'amministratore unico del gruppo Bonifaci SRL, dell'omonimo costruttore romano, fece verbalizzare che, vista la crisi finanziaria della società, si presentava domanda di concordato, con riserva di presentazione della relativa proposta al Tribunale Capitolino tramite i propri legali. Che il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, in data 22 novembre 2018, ha emesso un decreto di apertura della procedura di concordato previsto dal gruppo Bonifaci SRL, con sede in Roma, fissando modalità e data di vendita del 6 marzo 2019. Considerato che la società Ostiglia SRL, gruppo Bonifaci, è proprietaria di terreni di immobili localizzati in località Campo di Mare, comune di Cerveteri, che su citati terreni sono state costruite abitazioni, locali, commerciali e quant'altro con relativa rete di illuminazione idrica e stradale, nonché un sistema impianto di depurazione, che la società Ostiglia SRL avrebbe dovuto obbligatoriamente seguire a sue spese e carico tutti gli interventi ed opere di manutenzione ordinaria e o straordinaria sui citati terreni, abitazioni, locali e servizi, che malgrado ciò la società Ostiglia SRL non ha effettuato tali interventi e per questo l'amministrazione di Cerveteri nel corso degli anni è intervenuta con ordinanze sindacali ordinando all'Ostiglia SRL l'esecuzione di una serie di lavori e o interventi e avvertendo che in caso di inadempienza sarebbero state attivate le procedure in danno di detta società Ostiglia, con conseguente addebito alla medesima dei relativi oneri di spesa sostenuti dal Comune di Cerveteri. Considerato che tali ordinanze sono state ripetutamente disattese e pertanto il Comune di Cerveteri è stato costretto ad intervenire a sue spese per rilevanti importi al fine di effettuare gli interventi intimati alla società Ostiglia SRL, che tali somme di denaro anticipate dal Comune di Cerveteri, come previsto dalla legge, devono necessariamente essere recuperate dalla società Ostiglia SRL, che oggi a quanto sembra è in notevoli difficoltà economiche, che l'amministrazione comunale ha eseguito, pagato e sta ancora pagando i numerosi e onerosi lavori in danno citati, acclarando l'effettiva inadempienza della società Ostiglia SRL, che tutti i lavori effettuati in danno della Ostiglia SRL sono arrivati a cifre considerevoli, forse intorno al milione di euro, e che a quanto ci risulta non sembra siano state ancora recuperate dall'amministrazione comunale, come non ci risultano le due azioni procedurali di recupero in merito. Che nel 2015 ancora non ci spieghiamo perché l'amministrazione comunale ha mandato perento il ricorso al TAR numero 3598 proposto contro la società Ostriglia inerente all'accertamento dell'inadempimento da parte della stessa società Ostriglia e per ottenere la condanna al pagamento delle somme impiegate per l'effettuazione di interventi in danno della medesima società. Che già nel mese di febbraio 2016 è stata respinta dal sindaco e dalla sua maggioranza una mozione presentata dai sottoscritti consiglieri tesa a tutelare il bene pubblico amministrativo con la quale si chiedeva di interrompere e bloccare tutti i rapporti, accordi e trattative con il gruppo Bonifaci e società collegate, con il signor Domenico Bonifaci e suoi rappresentanti fiduciari, sino a quando non fosse stata fatta tale chiarezza nel merito. Che già qualche anno orsono è stata respinta dal sindaco e dalla maggioranza una mozione presentata dai consiglieri d'opposizione del centrodestra, con la quale si chiedeva di dare mandato per procedere ad iscrizione di ipoteca su tutti i beni mobili ed immobili della società Ostriglia SRL a garanzia del credito vantato dal comune di Cerveteri per le opere eseguite in danno della stessa e allo stesso tempo di chiedere il sequestro conservativo di tutti i beni ed immobili della società Ostriglia SRL a garanzia del medesimo credito vantato dal comune. Che già è stata respinta dal sindaco e dai suoi consiglieri di maggioranza una mozione presentata dai sottoscritti De Angelis e Orsomando, 22 gennaio 2018, protocollo 3374, con la quale si chiedeva di attivare, se possibile, la confisca di tutte le aree interessate dalla lottizzazione abusiva Ostriglia. Che ad oggi non è stata fatta nessuna sanzione pari al valore venale dei beni e non è stato fatto nessun sequestro preventivo della proprietà Ostriglia pari al valore da recuperare per i lavori in danno già effettuati, comprensivo di interessi e altri costi, che in data 1 febbraio 2018, tramite un articolo stampa, sembra che l'amministrazione abbia affermato che le procedure per il recupero delle somme che il Comune in questi anni ha speso in danno all'Ostriglia sono già state avviate proprio dalla nostra amministrazione, ma ad oggi non si ha contezza se ciò sia avvenuto o no. Che a quanto sembra, tra le proprietà Ostriglia e o ad essa collegate, vi è quella dello stabilimento balneare del Quadrifoglio, sito in località Campodimare, che risulta essere di importante valore reddituale e potrebbe rappresentare una sostanziale garanzia, seppur parziale, delle somme dovute alla comunità di al Comune di Cerveteri. Considerato altresì che tra il 14 e 15 ottobre 2019 sono apparsi alcuni articoli di stampa nazionale e non, ripresi anche da media online, di cui uno con il titolo «Ai funzionari del Comune, amici, le case costruite dal gruppo Bonifaci», nel quale vengono riportati riferimenti presenti nelle carte dell'inchiesta, adducendo che il costruttore aveva trovato il modo di farsi supportare da tecnici, funzionari e dirigenti capitolini, agevolandoli nell'acquisto di case. Che in uno dei medesimi articoli si fa riferimento ad esempio ad una convenzione stipulata fra Comune e Gruppo Bonifaci per l'acquisto di una nuova sede per il 20° municipio a Roma e da un approfondimento in merito sembrerebbe emergere che da quella convenzione sia derivato un vantaggio importante per il costruttore che non ha mai versato gli oneri di urbanizzazione, un risparmio di 2.252.000 euro di fatti è stato riportato. Dalla documentazione acquisita sembrerebbe che le società del Gruppo Bonifaci abbiano goduto di un indebito favore all'atto del rilascio del permesso di costruire, allorquando non è stato richiesto il versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. Visto che il protrarsi del totale non recupero da parte dell'amministrazione comunale delle somme anticipate dalla stessa per i lavori in danno della società Ostriglia, come il non procedere con specifiche azioni cautelative, come ipoteche, sequestri preventivi o che altro a tutela economica e sostanziale degli esborsi effettuati dal Comune potrebbe portare ad un danno provocato all'ente pubblico e quindi a tutta la collettività direttamente o meno configurabile come danno erariale. Che una pubblica amministrazione efficiente dovrebbe ben accorgersi entro 5 anni di aver subito un danno e denunciato dall'autorità giudiziaria, in particolare alla Procura regionale e alla Corte dei Conti. Se questo non avvenisse si dovrebbe verificare appunto se il danno sia stato occultato dolosamente, impedendo quindi la sua scoperta. Per quanto sopra premesso, considerato e visto, si chiede al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, impegnando lo stesso Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale tutto. Punto 1. Di procedere all'immediato e urgente recupero di tutte le somme pagate e anticipate dal Comune di Cerveteri per effettuare i lavori in danno della società Ostriglia SRL. Di attuare le dovute azioni legate di extragiudiziale a tutela dell'ente per l'urgente recupero delle somme di cui al punto 1. Di procedere o dare mandato ai legali del Comune ad effettuare idonea iscrizione di ipoteca e o sequestro cautelativo dello stabilimento Quadrifoglio di proprietà Ostriglia a garanzia del credito vantato dal Comune di Cerveteri per tutte le opere e gli interventi eseguiti in danno della stessa società Ostriglia SRL, di procedere e o dare mandato ai locali del Comune di effettuare idonea iscrizione di ipoteca su tutti gli altri immobili e beni mobili della società Ostiglia SRL a garanzia del credito vantato dal Comune di Cerveteri per tutte le opere e gli interventi eseguiti in danno della stessa società Ostiglia SRL, di procedere e o dare mandati legali del Comune ad effettuare, se giuridicamente possibile, la richiesta di sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili della società Ostiglia SRL a garanzia del medesimo credito vantato dal Comune, di interrompere e bloccare, a fine di tutelare il bene pubblico e l'immagine dell'amministrazione, viste le recenti notizie, tutti i rapporti con il signor Domenico Bonifaci e i suoi rappresentanti fiduciari, il gruppo Bonifaci e con i rappresentanti e società collegati sino a quando non venga fatta totale chiarezza in merito. Ho 15 minuti, giusto? 10, ok. No, volevo fare, se posso sforare di un minutino, visto che stasera c'è stato lo sforamento di un minuto, spero che ci siano interventi da parte dei pochi rimasti della maggioranza e non solo del sindaco, da far notare che questa sera, non so se sia una coincidenza, manca la solita stampella, tre consiglieri di opposizione su una mozione così importante. Guarda caso sono gli stessi che l'altra volta sono mancate con scuse varie, che poi non sono state scuse abbastanza, diciamo, consistenti, perché qualcuno mi diceva che, ad esempio, un consigliere stava da una parte e io l'ho notato da un'altra, una consigliera era fuori e invece è stata notata andare nel suo ufficio, eccetera, eccetera. Stasera mancano gli stessi consiglieri e con questi tre consiglieri stasera noi avremmo non solo potuto avere un dibattito più ampio e concreto, ma sicuramente aver approvato questa mozione. E lo dico pubblicamente, sono il consigliere Lamberto Ramazzotti, la consigliera Linda Ferretti e il consigliere Mancini. Gli stessi consiglieri, spero sia una coincidenza, o spero che perlomeno intervengano sulla stampa per dare appunto contezza e chiarezza e trasparenza per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, visto e considerato che lo stesso consigliere Ramazzotti insieme ai consiglieri Berardinelli e Piergentini fecero appunto quella mozione di cui abbiamo parlato poc'anzi nelle premesse. Grazie.
Ma io non credo che spetta a me difendere i consiglieri che sono stati menzionati, però i consiglieri tutti, c'è chi assente, chi viene, chi va, hanno tutti diritto e dovere di presenziare, ma hanno anche diritto e la possibilità che se devono andare via vanno via. Non abbiamo fatto mai le pulci a nessuno qua dentro, né quando si era presenti né quando si era assenti. Spero che si continui con questo atteggiamento. I consiglieri che sono stati nominati sono andati via come se sono andati via altri, perché se rimanevano loro e magari venivano altri c'è sta sempre un rapporto tra maggioranza e opposizione. Io non credo che sia quello il motivo per cui stasera si voti un atto piuttosto che un altro. Non penso, guardi, io credo sia fare della dietrologia probabilmente non serve a niente. Allora, se ci sono interventi c'è il consigliere Accardo. Prego, consigliere.
Allora, in relazione alla mozione presentata dai consiglieri De Angelis, Orsomando, relatori Orsomando, devo dire che a me scarsamente interessa la situazione economica dell'Ostiglia o di chiunque subentri eventualmente nella proprietà dell'Ostiglia e dei beni di Bonifaci. A me interessa che il Comune adotti nel più breve tempo possibile tutte le iniziative volte a recuperare le somme spese per lavori in danno che sarebbero dovute gravare nel bilancio dell'Ostiglia stessa. Non perché quello che ha detto Orsomando non sia fondato. Io ho letto qualche articolo sul giornale, ma la dovizia di particolari è interessante, ma qualunque sia la situazione dei proprietari dell'Ostiglia, di Bonifaci o di altri, interessa relativamente a me. Interessa che il Comune intraprenda al più presto tutte le iniziative per sequestrare beni che garantiscano, per evitare danni erariali a questo Comune, delle spese effettuate in danno a questa società. Le competenze certamente non erano del Comune. Bene ha fatto il Comune di intervenire per garantire la salute pubblica o i servizi essenziali a Cerenova e a Campodimare. Male ha fatto, se non l'ha fatto, a non provvedere e a garantirsi che queste spese possano rientrare. Se fosse vero, come sembra dagli articoli del giornale, che la situazione dello Stiria sia talmente grave, siamo fortemente in ritardo e non so se e come e quando si potranno recuperare queste spese effettuate. E non so come e quando, e non mi rivolgo e non riferisco soltanto all'attuale amministrazione, mi riferisco a quello che è stato fatto negli ultimi anni, dalle ultime amministrazioni, e non soltanto da quella attuale. Perché iniziative concrete non mi pare che siano state effettuate per quanto riguarda il rientro o il recupero di queste spese. Quindi non addebito questa responsabilità soltanto all'attuale amministrazione, ma a quelli che in precedenza hanno effettuato operazioni o hanno rinviato decisioni relative al rientro di queste spese, all'obbligo di imporre allo Stiria, anche attraverso il sequestro cautelativo di beni, di pagare quello che deve pagare e di garantire i servizi che avrebbe dovuto effettuare. Pertanto annuncio il voto favorevole alla mozione presentata da Orsomando.
Allora, altri consiglieri? Consigliere Piergentini, prego.
Oh. Che dire, ovviamente io anticipo il voto favorevole, forse qualcuno è distratto, però non riuscite a capire quello che sta succedendo. Noi un anno fa abbiamo presentato una mozione per fare, un anno e mezzo fa, il sequestro preventivo dei beni. Qualcuno va suggerito di votare contro e stiamo perdendo ulteriore tempo. Vi annuncio che un condominio di Campo di Mare ha nominato un avvocato e questo avvocato ha fatto un intervento al Tribunale chiedendo il pignoramento dei beni dello Stiglia. È intervenuto nel pignoramento, quindi ha messo il quadrifoglio, Lemon Beach, dovrebbe anche essere l'area commerciale della Piazza Prima Rosa. Noi arriveremo per ultimi, quindi avremo un danno erariale per l'ente. Noi abbiamo anticipato 1 milione di euro fino adesso, quindi abbiamo messo a posto l'illuminazione, abbiamo messo a posto la deputazione e faremo sto cacchio del lungomare che poi è soltanto una strada, tutto a favore delle Stiglie. Poi aggiungo un altro, avete approvato un PRG il 2 maggio del 2017 in cui tutta la volumetria del territorio dei Cerveri va quasi tutta a Campo di Mare. Questo per farvi capire, signori miei, che stiamo facendo un danno non a me personalmente, all'ente comune di Cerveteri. Qui qualcuno a voi va raccontato delle piccole favole che non stanno né in cielo né in terra. Perché a me giorni fa, quando mi hanno fatto leggere questo altro documento di questo avvocato, qualche cosa sta succedendo e voi fate finta di non vedere. I famosi procedimenti in itinere dei nostri avvocati, che abbiamo, le società che abbiamo, noi abbiamo fatto l'opera in danno, quindi l'illuminazione e la deputazione, e io sono curioso di sapere fino adesso quanti soldi sono rientrati in cassa del comune e se sono stati attivati questi procedimenti. C'è sta qualcuno che suggerisce, io sono ignorante, l'ho chiesto anche prima, se prima qualcuno faceva l'intervento per primo, io forse manco intervenivo perché mi aveva delucidato, mi ha messo al corrente determinate situazioni e quindi che intervenivo a fare. Adesso lo faccio ancora una volta, spero che qualcuno ci delucidi su questa situazione. Signori miei, qui qualcuno non è che sta facendo il gioco delle tre carte, qui qualcuno sta barando sulla pelle dei cittadini di Cerveteri e sulle casse del cervetano, perché poi qualcuno ci dimentichiamo pure a dire, forse qualcuno non ha pagato manco l'IMU, forse qualcuno non l'ha pagata, io ancora non l'ho pagata, questa società forse ancora sta in difetto e non è che si parla di 300 euro, 500 euro, si parla di fior di milioni. Non è che sono quattro baiocchi, quindi noi quest'anno, un attimo fa, quando parlavamo delle mozioni, però basta che sono fondi non comunali perché non ci abbiamo una lira. Quindi noi stiamo perdendo altre possibilità di avere delle risorse economiche all'interno dell'ente facendo finta di non vedere. Si dice sono state, però non sono state pagate. Sono state inviate, vabbè, già qualche cosa, non che sono state pagate. Io dico soltanto, cara maggioranza che stasera mantiene il numero legale per queste mozioni, aprite gli occhi, aprite le orecchie, non credete a quello che dico io, andatemi a informare di più, perché magari io porto una verità, voi ne conoscete altre. Io vi dico, fatevi un giro e parlate con qualche avvocato che c'è anche la residenza a Campodimare. Forse ve ne dice qualcuna che forse non sapete. Quindi aprite gli occhi, io voterò a favore di questa mozione, come ho votato già un anno e mezzo fa, perché io, secondo me, c'è sta una gran paura che perderemo tutto. E c'è la volontà di qualcuno di andare in questa direzione. Spero di sbagliarmi, ma però i comportamenti di certe persone a me non me so per niente chiari. Comunque, buon Natale a tutti.
Grazie degli auguri di buon Natale. Se ci sono altri interventi, consigliera Peraldinelli, prego.
Grazie Presidente, ovviamente il mio voto a questa mozione non può che essere favorevole, perché come ricordava il consigliere Piergentili, già un anno e mezzo fa era stato affrontato questo problema in quest'Aula. Abbiamo richiesto con una mozione un sequestro conservativo dei beni della società Ostiglia per evitare che andassero perduti nelle more di questi procedimenti in itinere, che a quanto mi consta, almeno fino a qualche mese fa, perché avevo fatto un accesso agli atti, non c'era nessun procedimento, gli avvocati li stavano predisponendo, 7 anni e mezzo di amministrazione Pascucci, non siamo riusciti ancora ad instaurare questi procedimenti, ci riusciremo, siamo fiduciosi. Spero anzi che nel frattempo dal mio accesso agli atti ad oggi si sia provveduto. Volevo specificare meglio quello che è stato detto al consigliere Piergentili, per farlo capire ai consiglieri di maggioranza, che poi l'altra volta, oggi sono assenti, no? Uno è presente di loro, qualcuno di loro era favorevole a votare la mozione, si era informato con noi, volevano votarla, poi qui sono stati richiamati al dovere, o meglio, gli è stato imposto l'ordine, e a testa bassa hanno votato contro la mozione. Evito di fare i nomi dei 3 consiglieri, anche perché 2 presenti e 2 assenti, però evito di fare i nomi per carineria nei loro confronti, per lasciarli ancora forse una briciola di dignità. Comunque, dovevano votare a favore, poi hanno ricevuto l'ordine e hanno votato contro in quest'Aula, dicendoci poi, ma c'è stato qui, qua, vabbè, lasciamo perdere, sorvoliamo quello che è successo un anno e mezzo fa. Comunque, da informazioni apprese da un avvocato che sta curando gli interessi di un condominio, sembra che ci sia stato il pignoramento dello stabilimento Quadrifoglio e dello stabilimento Lemon Beach. L'avvocato in questione è intervenuto in questo procedimento per recuperare appunto i crediti del condominio. Quindi io, oltre, qui siamo in sede di mozione, poi farò un'interrogazione, però magari, visto che ancora il sindaco deve intervenire, o i consiglieri di maggioranza, spero siano informati, c'è anche un avvocato tra loro che quindi ci può delucidare ancora di più, volevo sapere se anche magari il Comune di Cerveteri era intervenuto in questi procedimenti, perché da quanto mi consta l'avvocato del Comune è intervenuto in un procedimento per recuperare le spese legali, però non per recuperare le somme dei cittadini. Volevo ricordare ai cittadini che ci ascoltano da casa che questi famosi lavori in danno che vengono sempre citati e che per carità siamo costretti a fare per evitare tante e tante conseguenze, quindi si è dovuto intervenire anche con urgenza alcune volte, quindi non contesto il fatto di essere intervenuti con i lavori in danno, ma vorrei ricordare ai cittadini che lavori in danno significa lavori eseguiti per conto della società con i soldi dei cittadini, perché i soldi del Comune sono i soldi dei cittadini. Quindi credo che i consiglieri di maggioranza o il sindaco o chi per loro, insomma non lo so, chi vuole parlare questa sera, debbano dare qualche spiegazione ai cittadini che li stanno ascoltando, se ritengono opportuno farlo, se ancora vogliono continuare a camminare per Cerveteri e a guardare negli occhi i cittadini, se oltre a raccontargli delle bugie, forse una volta tanto, viene trovato il coraggio di dirgli la verità ai cittadini di Cerveteri, oltre a raccontargli le bugie in campagna elettorale per spillargli il voto, perché questo è stato fatto. Mi auguro che questa sera venga detta la verità, anche perché, cari consiglieri di maggioranza, ma anche caro sindaco, il gioco delle due parti in commedia, ve lo dico sempre, ormai non regge più. La coperta è corta. La coperta lascia scoperto qualcosa che dovete chiarire, e lo dovete chiarire non solo a noi consiglieri di maggioranza, perché noi le cose le sappiamo fin troppo di opposizione, scusate, non vorrei confondere. Perché noi le cose le sappiamo fin troppo bene, benché ci viene detto che non studiamo per buttarla in caciara, come ogni volta succede, e si parla di tutto, di aria fritta, ma non si parla dei reali problemi di Cerveteri. Datele le spiegazioni ai cittadini, siete qui apposta, vi hanno votato, rappresentate il popolo, ricordatevelo una volta tanto, e invece di stare attaccati alla poltrona, date spiegazioni. Alzate la mano ogni tanto avendo ragionato, non soltanto per mantenervi la poltrona. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Berardinelli. Io non ho altri iscritti a parlare. De Angelis. Prego De Angelis.
Sarò breve e conciso, visto che la mozione l'abbiamo presentata noi. Questa mozione dice tutto. Dice qual è la realtà dei fatti, qual è la realtà Ostiglia. Dice anche, ma qualcuno non l'ha detto durante tutto questo percorso, che nel 2015, e non ci spieghiamo ancora il perché, l'amministrazione comunale ha mandato per ento un ricorso al TAR. Questo ricorso al TAR, proposto contro la società Ostiglia, poi spiegheremo per ento che cosa significa, praticamente chiedeva l'accertamento dell'inadempimento da parte della stessa società Ostiglia e richiedeva la condanna della stessa al pagamento delle somme impiegate per l'effettuazione di interventi in danno della medesima società. Allora, che significa? Significa che non c'è stato interesse da parte del promotore del ricorso, quindi il Comune di Cerveteri, ad andare avanti. Questa è la verità dei fatti. Noi abbiamo chiesto più volte perché è andato per ento, come mai avete mandato per ento, c'è un accordo, c'è una situazione, che cosa è intervenuto per mandare per ento un ricorso? Mi viene da pensare che non c'è stato nulla, perché se ad oggi siamo ancora qui, questo era il 2015, siamo nel 2019, sono passati 4 anni, siamo ancora qui a discutere, no? Sul recupero delle somme in danno. La cosa mi lascia alquanto perplesso. Abbiamo anche chiesto nel 2016, siamo stati derisi in Consiglio Comunale, abbiamo chiesto di interrompere momentaneamente i rapporti con Bonifaci, addirittura mi ricordo che fu segretata la seduta, perché si facevano i nomi di Bonifaci, che poi è personaggio pubblico, è andato su tutti i giornali perché è stato indagato e mi sembra pure arrestato, se non mi vorrei sbagliare, forse mi sbaglio, cioè sono state fatte delle azioni legali nei suoi confronti per altre situazioni che riguardano il patrimonio immobiliare Bonifaci, riguardano Roma, Palazzo Raggi e così via. Allora, in tutto questo è chiaro che non c'è trasparenza, no? C'è un meccanismo che è incastrato su se stesso. C'è un meccanismo che stenta ad andare avanti e che non si comprende, perché è un meccanismo che viene sempre giustificato con i faremo, chiederemo, ci stiamo attuando, ci stiamo attivando, abbiamo fatto, ma poi in pratica noi non vediamo mai niente, non abbiamo visto nulla. Si soldi? Sono stati recuperati o non sono stati recuperati? Che cosa si sta facendo per recuperare questi soldi? Almeno fino a qualche settimana fa noi non abbiamo visto nulla. Allora ci domandiamo come fa una maggioranza a non votarla questa mozione. Vedete, questo è un po' come quando voi ci prendete in giro, o meglio, si può dire questa cosa, Presidente, ci perculate, praticamente quando si presentano pregiudiziali. Sono degli impegni, votare contro una pregiudiziale. Se quella pregiudiziale è motivata e se nel tempo viene poi appurato che la realtà dei fatti è come viene descritto in pregiudiziale, è un onere, ma è anche un carico di responsabilità negativo per chi vota contro. La mozione no, la mozione è un atto di impegno, Ma è un atto di impegno oggettivo però, cioè nel senso che poi sicuramente dopo di me qualche consigliere esperto legale farà la sua arringa a difesa di questa perenzione delle cause o così via, ma è un dato di fatto che fino a oggi non si sono recuperati i soldi. Cioè, di che vogliamo parlare? Ma di che cosa vogliamo parlare? Ma perché non si sono recuperati i soldi? Ma perché noi stiamo qui aspettando e attendendo che altri fanno le azioni che avremmo dovuto fare noi? Un condominio, ora non so quant'è la cifra, no? Ma un condominio che prende e a livello cautelativo e di autotutela, tramite il suo avvocato, fa un pignoramento cautelativo, sta facendo quello che avremmo dovuto fare noi come comune di Cerveteri. E non l'abbiamo fatto, e lo ripetiamo nuovamente, non siamo responsabili noi dell'opposizione, l'abbiamo evidenziato migliaia di volte e voi dall'altra parte invece fate orecchia da mercante. Fate orecchia da mercante perché ascoltate i consigli che vi vengono dati, ma più che consigli sono ordini secondo me, non sono consigli. Cioè vi viene detto, attenzione, votate contro perché è così. Ma è così di che? Cioè l'Ostiglia non sta facendo il suo dovere. Anche la famosa atto convenzionale del 1991, signori, voi state lì, ma noi facciamo gli accessi, facciamo le richieste, le verifiche. Dell'atto del 91 è un anno che ancora mi deve arrivare la copia della fideiussione a garanzia. E un atto convenzionale, se praticamente ha la fideiussione a garanzia che non è stata rinnovata ed è scaduta, non è valido. E ad oggi nessuno l'ha prodotta. Perché? E questo qualcuno ce lo dirà. Forse non ce lo dirà qui, ce lo dirà in altre sedi, però ce lo dirà. Però questo mette a rischio il Consiglio Comunale, mette a rischio i consiglieri, mette a rischio un sistema. Un sistema dove, come per l'acqua, Ostiglia è il cappello che sta sopra. E allora noi dobbiamo cercare di capire, dobbiamo rompere questo meccanismo. Ma non perché non dobbiamo ottenere, noi più otteniamo, se il sindaco ottiene anche di più di quello che potrebbe ottenere, io sono ben contento e felice, ma ad oggi non è così. Il depuratore è stato fatto con i soldi dei cittadini in autotutela, con i lavori in danno, le riparazioni, i lavori in danno, la luce, i lavori in danno, tutto con i lavori in danno. Ci saranno minimo 5-6 ordinanze con i lavori in danno. Ma non dico che ha fatte solo il sindaco, eh? L'hanno fatte anche prima. Ma questo non significa che se uno si butta dal ponte, tutti si devono buttare dal ponte. Allora, io dico, signori, non la potete votare, è come prima, non la votate, vi prenderete le vostre responsabilità. E chiuso il discorso, grazie dello sforamento.
Allora, grazie consigliere De Angelis, il sindaco. Prego sindaco.
Grazie presidente, io penso che forse non tutte le persone che stanno qui sono state qui quando hanno ricoperto altri ruoli o in altre sedi o in altre sedute, perché se no c'è qualcosa che non torna. Allora spieghiamo intanto ai cittadini a casa, a 20 secondi, quando è che si fanno i lavori in danno. I lavori in danno si fanno quando il comune deve intervenire su un bene che non è suo e interviene per pubblica utilità. Ad esempio, quando si deve rimettere a posto una strada che è privata a uso pubblico, quindi che ha un proprietario, il comune deve intimare al proprietario di rimetterla a posto, deve dare un termine per questa sistemazione, deve verificare che il termine sia ottemperato. Se il termine non è ottemperato, quel privato ha commesso un reato penale. Tanto dobbiamo dire sta roba. Quindi ogni volta che il sindaco ha fatto un'ordinanza contro Ostiglia e Ostiglia non l'ha rispettata, ha commesso un reato. Quindi già questa è una cosa contro Ostiglia. Poi c'è il secondo tema, se quel problema va risolto perché una strada è rotta, un depuratore non funziona, le luci sono spente, il comune può spendere dei soldi propri per fare quei lavori e poi intervenire in danno. Ora qua si apre una grande questione di filosofia del diritto, che essendoci avvocati più bravi di me non voglio affrontare, sul tema di chi dovrebbe sistemare una strada che doveva essere acquisita dal comune anni fa e che nessuno ha acquisito. Però questo non lo apro adesso, perché sarebbe troppo semplice e poi qualcuno direbbe che svio la conversazione, invece voglio restare sul tema. Il comune di Cerveteri ha fatto tanti lavori in danno. Quando c'era un sindaco tanti anni fa, venne costruito in danno il canale di salvaguardia di Valcanneto. Quando c'era un altro sindaco, il sindaco Rossi, erano in consiglio sia Orsomando che Pier Gentili in maggioranza, venne fatto in danno il lavoro a Piazza Morbidelli. Quando c'era sindaco Brazzini si affrontò la questione della cooperativa Tre Cervi, in cui un comune dovette spendere 2 milioni di euro, 1 milione di euro in solidarietà con un altro soggetto, e poi avrebbe dovuto recuperarli. Peccato, peccato che nessuno ha mai fatto operazioni per recuperare quei soldi, né i consiglieri attuali Pier Gentili e Orsomando sulla vicenda che li riguardava, quella di Piazza Morbidelli, ma neanche loro sulle vicende che riguardavano le amministrazioni precedenti. Poi siamo arrivati noi e abbiamo trovato dei lavori in danno fatti dal sindaco Ciogli, che aveva fatto benissimo a fare i 2 primi lotti di illuminazione in danno, e abbiamo fatto noi stessi altri lavori in danno. È vero, ancora il comune non ha recuperato i crediti, ma è curioso che questa vicenda la sollevi la consigliera Bellardinelli, che prima di essere consigliera è una avvocata, e avvocato non so come si dice, e dovrebbe sapere che c'è un principio giuridico individuato dalla Cassazione, così mi dicono i legali del comune ai quali chiedo quando devo capire le vicende, che dicono che i crediti non vanno parcellizzati, perché se, per spiegarla a chi non è giurista come me, se io devo avere tanti soldi da una persona e faccio 10 procedimenti, faccio un danno a quella persona, perché per esempio magari dovrebbe pagare 10 volte le spese legali. Quindi c'è un principio giuridico, non una legge, che dice che sarebbe meglio mettere insieme tutti i debiti e fare un procedimento solo. Non lo dico io. E quindi, guardate un po', gli avvocati del comune, che conoscono il loro mestiere meglio del sindaco, non essendo il sindaco un avvocato, ritengono che fare un'azione giudiziaria unica con tutti i crediti da recuperare su Ostiglia sia meglio che fare un'azione per ogni lotto di illuminazione. E siccome sono pagati da noi per fare il loro dovere, io devo fidarmi di loro, non dei consiglieri comunali che ho in aula, ma di chi ci rappresenta nelle sedi giuridiche. E perché resto sorpreso delle domande che mi muove l'opposizione? E giuro che su questa vicenda ci passerò di plano, perché intanto il giudizio che è andato perento non l'ha spiegato bene che cosa significa il consigliere De Angelis, quindi mi permetto di spiegarlo io. Significa che a un certo punto uno che sta facendo causa a un altro decide di rinunciare a quella causa, quindi potrebbe sembrare che si fa un autogol. Peccato che non sono state dette due cose a tal riguardo: intanto che la causa può essere riassunta, quindi che il comune ha la facoltà di rifare quel procedimento, cosa che stiamo facendo. E la seconda cosa, che quel ricorso, come l'ha chiamato lei, il comune ha rinunciato su indicazione del legale, perché era stato originariamente da un altro legale presentato al giudice sbagliato, era stato presentato al giudice credo civile e invece doveva andare al TAR, non perché quell'avvocato volesse farci perdere, perché succede, perché solo chi non fa niente non sbaglia. E poi è stato riassunto dal nuovo avvocato presso il TAR, ma siccome si è accorto il nostro legale, che l'ha sostenuto, peraltro informandomi prontamente, che le motivazioni su cui si fondava quel ricorso erano pericolose, avremmo potuto perdere, era meglio rinunciare e fare un'altra roba. Quindi questo è successo, e credetemi, siccome potrebbe sembrare che dico questo per polemizzare con l'avvocata Bellardinelli, che è stata la fautrice del primo ricorso, non era per niente perché lei ha fatto di tutto per portarci a compimento. Poi succede che quando uno intraprende la strada può anche commettere un errore. Quindi questo per dimostrarvi che già quando ero sindaco al primo mandato avevamo avviato delle procedure, tanto che le seguiva l'allora avvocata, oggi consigliera Bellardinelli. Ok? Questo per dire. Quindi non raccontiamo il sesso degli angeli, ma secondo voi, no? Secondo voi. Ora, io faccio una questione meramente di principio. Il comune di Cerveteri, che sotto la mia guida sta facendo una serie di azioni per diventare proprietaria di aree a campo di mare e sta lottando con Ostiglia per avere più aree di quelle che gli spetterebbero, che fa? Rinuncia a fare un procedimento contro Ostiglia, rinuncia a prendere dei soldi. Intanto credo che sia un reato, o comunque moralmente sia una cosa discutibile, ma quale potrebbe essere il motivo? C'è un'altra questione, stiamo cercando di mettere in fila le carte, perché mi spiegava il nostro avvocato, che ho incontrato qualche qualche settimana fa, perché su impulso del nostro segretario generale hanno già fatto una serie di riunioni su questo argomento. Quando tu pretendi un credito devi essere certo della cifra del credito al centesimo, cioè se tu sbagli a chiedere i soldi a un soggetto poi perdi, e siccome noi siamo un ente pubblico non è che noi dobbiamo pretendere l'impegno di spesa che abbiamo fatto, ma dobbiamo pretendere la cifra che realmente abbiamo speso a compimento dei lavori per avere la cifra esatta, altrimenti in tribunale perdiamo. E questo stanno facendo Valerio Granieri, Claudio De Lovicario, Marco Di Stefano, tutte persone che a vario titolo in questi anni hanno avuto a che fare con ostilia nei pagamenti. Vi dico una cosa, per esempio il quinto lotto di illuminazione appena concluso, che ancora non abbiamo neanche liquidato, non può evidentemente essere chiesto al soggetto che deve dei soldi. Io dico questo solo perché mi dà fastidio quando si insinua, si fa una roba. Sì, consigliere Piergentili, ho votato contro a quelle due mozioni e voterò contro anche questa sera, perché non è questo lo strumento. Poi c'è un'altra cosa che ho sempre detto in quest'Aula, e spero che in questo l'avvocato Ignazzi e l'avvocato Belardinelli mi possano dare ragione. Io non credo che il cliente vada dall'avvocato e dice all'avvocato che strategia deve tenere, se no faceva l'avvocato lui stesso. Quindi non credo che il Consiglio Comunale sappia, conosca e abbia la competenza per suggerire all'avvocato quale strada deve prendere per farci recuperare i soldi. L'avvocato deve fare quello che lui ritiene più giusto per ottenere il nostro obiettivo, se no io facevo l'avvocato e lui faceva il sindaco. Quindi siccome voi ogni volta che fate la mozione, se voi faceste una mozione di questo tipo, invitiamo l'amministrazione a spronare gli uffici competenti affinché i procedimenti siano più veloci, io la voto per primo, ma siccome voi ci suggerite sempre una strategia da seguire che potrebbe non essere quella che l'avvocato vuole seguire, io non posso votarla questa mozione, perché è nel contenuto che dissento. Chiudo con l'ultima cosa. Scusate, però mi avete fatto mille domande. Sembra, se due cose, no, due cose e concludo velocissime. La prima, la convenzione del 91, consigliere De Angelis, l'ho ripetuto in quest'Aula centinaia di volte, non è una convenzione urbanistica. Se fosse urbanistica, al di là della fideiussione, sarebbe già venuta meno per un'altra norma. È una convenzione tra due soggetti privati, peraltro l'ho detto più volte in quest'Aula, è una convenzione bislacca, perché il Comune si impegnava a rilasciare le licenze di condono, era un suo dovere farlo. E Ostiglia si impegnava a dare le opere d'urbanizzazione, era un suo dovere farlo. Quindi è una convenzione fra due soggetti che si impegnavano a fare una cosa che avrebbero dovuto già fare. Ma questo viene dopo. E la seconda questione, invece, quella relativa al sindaco. Voi fate sempre passare la linea, non la fate passare esplicitamente, diciamo che si può intendere, non lo dite voi, che se un ufficio non dà mandato o non fa nei tempi di un certo tipo una questione, significa che c'è un'interferenza del sindaco, non c'è più la Bassanini, non faccio io il procedimento amministrativo, e siccome sono convinto che i nostri uffici stiano lavorando benissimo, nonostante spesso sono un po' più lenti del dovuto perché hanno tante cose da fare, sono convinto che stiano andando a compimento. Sì, io, se i consiglieri me lo consentono, hanno detto l'ultima cosa che vorrei precisare con 20 secondi e ho finito. No, una cosa che mi dispiaceva, perché una cosa che aveva detto Orsomando era... Ah, bravo, bravo, ecco questa qua. L'ho detto tante volte in quest'Aula, ragazzi, cadete dal pero, l'ho detto alla presenza della persona che l'ha pure confermato. Quando abbiamo iniziato a raccogliere il faldone di carte su Ostiglia, lo dico, l'ho detto sempre, c'erano delle carte che venivano richiamate e che mancavano. Siccome il consigliere Ramazzotti, da sindaco, si era fatto una copia di tutta una serie di documenti suoi personali, c'aveva una copia in ufficio, quando ho avuto bisogno di alcune carte che in comune non si trovavano, perché noi ci eravamo fatti sequestrare tutto dai carabinieri, e non avevo mai chiesto il dissequestro, il consigliere Ramazzotti mi ha dato delle carte fondamentali che dentro al comune non c'erano, vi rendete conto? E non è che me l'ha dato di nascosto o fugacemente, ma ha dato le copie come se io dessi una copia di una delibera al prossimo sindaco, e l'ho pure ringraziato, l'ho detto in aula. Quindi non fate sempre sembrare, oddio, dite i nomi e i cognomi, ho sempre detto, l'ho ringraziato in aula, se non c'era lui certe carte non ce l'avevo. Quindi, però quello ha fatto, perché lui c'ha un archivio di carte che si è fotocopiato, si è tenuto nei suoi doveri di consigliere e se l'è ricordato, quindi non vi crediate che sia stato semplice.
Grazie sindaco, ha sforato abbondantemente.
Però m'avete pure chiesto
una cosa. No, ha sforato abbondantemente, stasera siamo andati un po' fuori dalle regole, tutti quanti abbiamo sforato, consigliera Bernardinelli, tutti abbiamo sforato. Guarda, se voi volete, guardate, allora scusate, se voi volete che io al quinto minuto schiaccio il bottone, lo faccio, però lo faccio per tutti poi, mentre Orso Manda ha sforato, tutti hanno sforato, allora, se voi volete, se voi per il dibattito è meglio che al quinto minuto, io stacco. Allora, io direi che invece su un concetto così difficile dare qualche minuto in più a tutti, io credo che sia interessante. Prego, se vuole concludere, il consigliere Gnazzi, prego.
Sì, un minuto solamente, così compensiamo i minuti del sindaco. Allora, questa mozione, allora, il principio secondo il quale il comune fa dei lavori in danno e dopodiché deve recuperare i soldi, io sono strafavorevole, figuriamoci, in maniera più assoluta. Questa mozione parte da un presupposto che il sindaco ha spiegato, seppur in maniera generica, perché poi dovranno essere i tecnici a spiegarlo, errato, cioè parla di un totale non recupero. Quindi da questo punto di vista, tenuto conto, anch'io mi sono informato, vorrei anch'io rimanere sul generico perché non voglio fare un discorso tecnico, però in realtà ci sono delle procedure in piedi che fanno riferimento al recupero di questi soldi, quindi invito a questo punto, per dipanare tutti quanti i dubbi, fate una interrogazione che ha questo stesso oggetto sul recupero, così superiamo. Se dopo l'interrogazione emerge che il comune ha ci sarà stato un totale non recupero, come virgolettato e messo in grassetto, io sono pronto a votare in maniera favorevole una mozione del genere. Dopodiché, allora, il sindaco ha anche accennato, ripeto, non voglio entrare su profili tecnici e fare. Ma le mozioni non possono essere costruite in questo modo, non si possono indicare delle specifiche giuridiche di questo tipo. Ma la mozione deve fare riferimento al recupero delle somme per poi dopo attivare sequestri, o comunque serve un titolo, o comunque è frutto anche di una strategia di un certo tipo. Però, ripeto, questo, come dire, è una cosa quasi secondaria, seppur magari mi rendo conto importante. Il punto è politico. Che cosa ha fatto il comune per recuperare dei soldi in danno? Siccome il sindaco lo ha spiegato, vi invito a fare un'interrogazione, così dibattiamo la risposta poi dopo in consiglio comunale e poi dopo andiamo avanti con una mozione del genere. Visto che questa mozione parte da questo presupposto, il presupposto è errato, è chiaro che il voto non può essere che negativo. Grazie.
Allora, consigliere Orso Mando conclude e poi andremo al voto. Prego, consigliere Orso Mando.
Grazie,
invito tutti i consiglieri.
Presidente, è partita, già devo parlare.
No, vabbè, riparti. Spendi
allora,
e riparti.
Vede sindaco, la differenza tra lei e Rossi. Rossi ha avuto pochissimo tempo per governare, lei è 13 anni che fa amministrazione, 16 anni che fa amministrazione, 16 anni, sì, 16 anni. E quindi avrebbe avuto molto tempo per fare tante cose. Propongo, e mi ero dimenticato prima, comunque, e lo vorrei dire adesso, un negozio di stampelle a Cerveteri, perché non c'è mai stato, e questa è una cosa che mi premeva dirlo, perché è fondamentale. Per quanto riguarda i procedimenti perenti, io vorrei ricordare, in pratica, che qualcuno diceva che era sbagliato, ma cosa da verificare, però da 2015 ad oggi credo che non sia stato fatto nulla, per cui secondo me potrebbe prospettarsi un danno erariale nei confronti di questa cosa. L'altra cosa era che se, e l'avevamo detto in più consigli comunali, io e il consigliere De Angelis, ma credo anche Pier Gentili e la Berardinelli con l'opposizione, nei momenti in cui si presentava quella sul pignoramento dei beni, che poi tra l'altro non serve la condanna per la conservazione, no? Quindi voglio dire, per quanto riguarda questa situazione, avevamo chiesto, siccome si vociferava che lo Stiglia aveva presentato un concordato fallimentare, se noi avevamo pensato di costituirci, io non so, questo chiedo un supporto agli avvocati, e quindi io credo che queste azioni non siano state fatte, perché quando c'è una società in fallimento, io credo che la prima cosa, se si vanta un credito, se si vanta un credito ci si debba costituire. Io credo che questo il Comune non l'abbia fatto. L'altra cosa che mi preoccupa tantissimo, io ho seguito bene quello che ha detto il Sindaco inizialmente, ha detto che sono stati avviati dei procedimenti, quindi io credo che voi doveste essere in grado di poterli pubblicare, poi a un certo punto si è smentito perché ha detto che appunto si farà tutta un'azione complessiva. Io non so se è stato un lapsus da parte sua, perché inizialmente lei ha detto che sono stati avviati dei procedimenti, quindi io la invito a pubblicare questi procedimenti, perché dopo poco si è smentito dicendo che invece non ci sono dei procedimenti perché si farà un procedimento tutto insieme. Quindi io il fatto che gli ho fatto il discorso che gli ho fatto per quanto riguarda la domanda sul consigliere che avesse avuto questi documenti o meno, questo è un vizio che c'è, perché noi abbiamo insieme al consigliere De Angelis appurato e abbiamo le prove, perché eravamo due consiglieri comunali, che addirittura un dirigente si portava dei documenti a casa. Noi siamo andati a fare un accesso agli atti, all'urbanistica, e il dirigente, è vero consigliere De Angelis, ci ha risposto, abbiamo fatto pure una denuncia, ci ha risposto che si era portato il lavoro a casa, quando voi sapete benissimo che purtroppo i documenti non possono uscire dal comune di Cerveteri, non si possono portare, non c'erano proprio i documenti, non erano copie, gli originali. No, lasciare del consigliere, io ho fatto questa domanda apposta, però c'era un dirigente che si portava il lavoro a casa, noi siamo andati a fare accesso agli atti, non ce li ha dati perché ha detto candidamente me li sono portati a casa e ve li porterò. Quindi oggi come oggi, signori della maggioranza, siete rimasti in pochi, non è interessato nessuno, a nessuno fare questo discorso, se no sareste intervenuti, come ha fatto il consigliere Ignazzi, che l'ha fatto poi in maniera tecnica, perché essendo un avvocato si è sentito, diciamo, tirato in causa su questa cosa. Però colgo l'occasione, in questo momento, visto che si parla di lavori pubblici, visto che comunque si è parlato di una situazione dove per la prima volta il sindaco ha detto che è stata fatta un'azione facendo rispettare parte della convenzione del 91 acquitano. Non ci dimentichiamo, signori, che prima di fare questa azione il sindaco è stato spronato dai sottoscritti, perché si parlava prima di nulla osta, che era un pezzo di carta straccia che non serviva a nulla per poter prendere quel finanziamento di 750.000 euro, poi di un fantomatico o vero comodato d'uso che la Regione ha chiesto appunto addirittura sull'interrogazione fatta da un consigliere regionale per due volte, e le situazioni che riguardavano questo comodato, la Regione ha detto che mancavano dei documenti ben precisi, fino a che noi non abbiamo spinto per cercare, l'abbiamo detto, ci sono i giornali che ne parlano, di acquisire quell'area, il sindaco finalmente ha fatto il suo dovere. Quindi adesso però bisognerà vedere, come diceva il consigliere Ramazzotti, se anche avendo acquisito quell'area noi andiamo a fare un ulteriore favore allo Stiglia, perché lo Stiglia appunto dopo la perimetrazione, io credo, come diceva giustamente il consigliere Ramazzotti essendo un tecnico, che quei lavori spettassero allo Stiglia stessa. Quindi non vorrei che noi, al di là dell'acquisizione che ha fatto questa amministrazione, noi andremo a fare un favore allo Stiglia. Per quanto riguarda appunto la chiarezza e la trasparenza in un momento così particolare, e ci tenevo a dirlo perché era nelle comunicazioni che volevo fare inizialmente, però che potrebbe essere collegato, soprattutto perché quando si parla di chiarezza e trasparenza e ci sono delle presunte, anche se pur velate, accuse nei nostri confronti sulla situazione che è uscita in questi giorni sui giornali, situazione molto delicata, io sono d'accordo con il sindaco perché lo pensiamo pure noi, che si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, però quando si legge su Facebook, e ve lo dico, ve lo comunico, noi già abbiamo messo in mano tutto agli avvocati, dove in pratica sotto un nostro articolo, dove chiedevamo, perché è nei nostri doveri, è un nostro diritto, chiedere chiarimenti, anche se poi alla fine siamo, diciamo, come dire, fiduciosi sulle parole del sindaco, dove dice che per quanto riguarda questa presunta inchiesta, intercettazione, eccetera, non ci siano avvisi di garanzia, eccetera. Noi siamo contenti se non ci sono avvisi di garanzia, siamo contenti se questa indagine sia stata chiusa, però siccome si tratta di intercettazioni, si tratta che sono stati coinvolti assessori di questa amministrazione, si tratta di appunto velate, presunte minacce fatte, sembrerebbe nei nostri confronti, e ve lo ripeto, abbiamo messo tutto in mano agli avvocati, di venire a conferire magari il giorno 27 quando ci sarà il consiglio in quest'aula per fare chiarezza, e soprattutto per la terza volta, perché già due volte l'abbiamo chiesto, che la Giunta, il Sindaco l'ha fatto, noi l'abbiamo fatto per onore del vero, quindi per onore del vero il Sindaco l'ha fatto, tutti gli assessori presentino pubblicamente sia sul sito del Comune, sulla trasparenza, sia sui giornali, il caseggiato del giudiziario e i carichi pendenti. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Orsomando che ha chiuso, mettiamo a votazione questa proposta, così come è presentata dai consiglieri Orsomando e De Angelis, la proposta di mozione. Chi è favorevole ad accettare questa proposta di mozione? Orsomando, De Angelis, Belardinelli, Piergentili, Garbarino, Falconi e Accardo. Chi è contrario? Sono contrari Travaglia, Pascucci, Di Maggio, Gnazzi, Luchetti, Bellomo, Porro, Costantini e Mundula. La mozione è stata respinta. Abbiamo finito le mozioni, consiglieri, passiamo alle interrogazioni. Ci sono due interrogazioni, come vedete, anche se nel passati consigli che ci traciniamo ce n'erano altre cinque. Però quelle cinque, il giorno 27 ho scritto al Sindaco che diventano praticamente a risposta scritta, in quanto i proponenti erano assenti il giorno 23 di ottobre che io avevo messo all'ordine del giorno. No, io avevo messo... No, allora l'articolo 27,7, eccolo qua, dice che qualora è assente il proponente si trasforma in risposta scritta. Ho scritto al Sindaco per dare le risposte scritte, credo che in questi giorni le sta preparando.
Sull'ordine dei lavori?
Sì, come no.
Io su sollecitazione del Presidente sto elaborando le risposte orali e la risposta scritta. Siccome so che spesso i consiglieri hanno piacere anche che l'argomento venga dibattuto pubblicamente in aula, quindi io sono pronto a inviare risposte scritte. È ovvio che se chiunque di voi la volesse ripresentare perché la vuole orale, io non ho problemi, al prossimo consiglio rispondo oralmente. Una volta che c'ho la risposta, è risposta. Però io sono pronto... No, io nei prossimi giorni vi invio le risposte scritte, però se qualcuno di voi lo dice prima invece che avevo scritto quello là la ripresenta, io al prossimo consiglio rispondo. Sono 7-8.
Sindaco, sono 5. Non è detto che se qualcuno accetta poi magari non si organizza una question time e quindi non avrà la risposta in aula, perché siccome che... Abbiamo approvato anche la question time, siccome che queste risposte si stavano allungando, che il 23 l'ho portate ma erano assenti, nel Consiglio Comunale del 18 l'ho riportate ma chi lo doveva proporre era assente, ho scritto al sindaco dicendo, guarda caro, 18 di novembre, sì. 18 erano assenti, ho scritto al segretario e mi sono fatto fare un parere. Il segretario mi ha ricordato che diventavano risposte scritte, quindi ho comunicato al sindaco che dovevano rispondere. E va bene.
No.
Bene, no. Però bastava... Scusa, sindaco, a parte il secondo appello, già il Consiglio Comunale del 23 ottobre, assenti i proponenti, poteva diventare risposta scritta. Io l'ho riportata il 18, assenti un'altra volta e quindi voglio dire bisognava interromperlo. Poi sul fatto del secondo appello ho già... No, io quello che devo fare l'ho fatto almeno qua. Quindi ci sono solo due interrogazioni oggi che trattano tutte e due lo stesso argomento, anche se sono presentate da due consiglieri. Praticamente su uno Garbarino e sull'altro De Angeli e Orsomando, gli oggetti sono realizzazione della stazione carburanti e campeggio presso Torre Flavia Garbarino, situazione realizzazione stazione carburanti e campeggio presso Torre Flavia De Angelis e Orsomando. Se voi ritenete che debba rispondere a tutte e due, può rispondere a tutte e due, è una facoltà di sé. Se ritenere di poterle riunire, tanto fanno le stesse richieste, se è stato chiesto il Vinca, se è stato richiesto, le premesse sono diverse, ma le richieste sono le stesse. Decidete voi, è una vostra possibilità. Intanto mi sembra che è uscita la consigliera Belardinelli. Arrivederci. Quindi io ritengo che, dato che sono tutte e due della stessa identica tema, sia per quanto riguarda la stazione carburanti che il campeggio, se voi ritenete, lo propone uno e dà la risposta a tutti. La prima mozione che è arrivata in realtà è quella di Garbarino, l'interrogazione è quella di Garbarino. Io do la parola a Garbarino, poi se De Angelis e Orsomando si ritengono soddisfatti delle risposte possiamo pensare a una cosa del genere, se no risponderà il sindaco anche due volte, ma con le stesse identiche risposte. Prego, consigliere Garbarino.
Sì, grazie Presidente. Premetto, questa interrogazione è stata redatta il 12 novembre, consegnata la mattina del 12 novembre, quindi praticamente immediatamente avuta la notizia di questi progetti che incombono sulla zona attigua al monumento naturale della palude di Torre Flavia, quindi progetti che ci vedono fortemente contrari e spero vedano fortemente contrari anche tutti gli amministratori di questo comune, tutta la maggioranza, il sindaco. E ho sentito insomma alcune dichiarazioni anche da parte del vice sindaco che si è detto contrario, però insomma vorremmo che al di là delle dichiarazioni ci fosse qualche intervento. Comunque nell'interrogazione fatta appunto il 12 novembre, quindi un mese fa, chiediamo questo e nel frattempo sono arrivate delle risposte anche a mezzo stampa indirette, però le ribadiamo perché è ripetita Iovant. Dunque l'interrogazione chiede appunto come oggetto realizzazione di una stazione di servizio carburanti e di un campeggio nei pressi del monumento naturale della palude di Torre Flavia. Premesso che il monumento naturale della palude di Torre Flavia è un'area protetta regionale gestita dalla città metropolitana di Roma Capitale, inserita in zona di protezione speciale ZPS dall'Unione Europea ai sensi del direttivo 147 del 2009 della CE, in località via Fontana Morella, adiacente al monumento naturale, è stato presentato un progetto per la realizzazione di un servizio carburanti e di un campeggio. Considerato che la realizzazione di tali progetti potrebbe impattare pesantemente in maniera irreversibile l'area circostante e che nonostante le attività risultino esterne al sito ZPS, le aree limitrofe vengono regolarmente frequentate da numerose specie inserite in allegato 1 della direttiva 147/2009 della CE, oltre 40 specie secondo il documento misure di conservazione della ZPS redatto dalla città metropolitana di Roma Capitale, 40 specie protette ovviamente. E che la località di Via Fontana Morella è stata recentemente oggetto di interventi di valorizzazione ambientale, come ricordava il sindaco, anche con fondi richiesti da lui stesso in città metropolitana, che possono portare a una migliore fruizione della palude da parte dell'utenza, rendendola la porta d'accesso dal lato Cerveteri attualmente prevista solo dal comune di Latispoli. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il sindaco per sapere se risultano presenti domande presso gli uffici regionali per avviare la procedura di vinca, se è stata avviata una valutazione di impatto ambientale, se il Comune di Cerveteri intende opporsi a tali progetti attraverso ricorso al TAR o qualsiasi modo ritenga opportuno, se la realizzazione dei progetti si ritenga compatibile con la presenza del monumento naturale Palude di Torre Flavia.
Allora, grazie. Consigliere Garbarino, risponde il sindaco.
Io prima di rispondere, se posso, leggerei una domanda che hanno fatto gli altri due interroganti, perché hanno fatto quattro domande, tre si sovrappongono a quelle che ha fatto il consigliere Garbarino, la quarta no, quindi visto che se potete la leggo così rispondo pure a questa. Se le opere previste rientrino già nel PRG oppure debbano essere effettuati varianti in area a destinazione agricola, ovvero se tali opere siano in linea con le indicazioni del piano paesistico regionale e della rete ecologica provinciale redatta dalla città metropolitana di Roma Capitale, ufficio rete ecologica, e se nel caso se sono state indicate prescrizioni in merito. Questa è una domanda che appartiene all'altra interrogazione, che però integra le tre che ha fatto il consigliere Garbarino, così intanto rispondo pure alla domanda che hanno fatto gli altri interroganti. Allora, premesso che
consigliere Garbarino e consiglieri Orsomando e De Angelis interroganti, nelle premesse presentate dal consigliere Garbarino c'è una piccola imprecisione, ovvero non è presente nessun progetto di camper o di campeggi o di cose simili che è stato protocollato all'attenzione del Comune di Cerveteri. Questo l'ho già detto sulla stampa e l'ho anche detto nell'audizione della Commissione della Città Metropolitana che si è tenuta proprio il lunedì, due lunedì fa, all'interno della nostra aula giunta, peraltro la presenza anche di alcuni cittadini che sono venuti come auditori. Quindi la stampa ha creato un allarmismo che invece non, deve esserci come sempre, ma che non ha riportato bene i fatti. Un imprenditore, un privato, una società privata ha presentato in un terreno di loro proprietà, adiacente alla palude di Torre Flavia, ma fuori dall'area vincolistica, un progetto per fare una stazione di carburanti, ovvero una pompa di benzina o di carburanti generici. Okay? Quella stessa, in un terreno adiacente a quello, è stato fatto un incontro informale fra il proprietario del terreno e l'amministrazione, in cui il proprietario del terreno ha manifestato un'intenzione a presentare un progetto per un'area di ricettività turistica. Faccio presente, prima che lanciamo in aria dei razzi, ma questa proposta deve prima arrivare e poi la valuteremo, che esistono delle aree di ricettività turistica dentro il perimetro della palude di Torre Flavia, nella città limitrofa di Ladispoli, dove peraltro il Comune di Ladispoli ha appena fatto una variante che risolve anche alcune questioni urbanistiche. Questo lo dico solo per dire che la proposta si valuterà quando arriverà, ma non è dissimile dalle attività che ci sono. Qualcuno prima ha detto che non è che se uno si butta nel burro ne si deve buttare tre volte, quindi può darsi che la proposta questo non la renda meritevole, però questo per dire. Ma attualmente non esiste nessuna proposta di area campeggio, area ricettività, quindi non ne possiamo parlare. Mentre esiste la proposta del distributore di benzina. In particolare, visto che avete fatto un'interrogazione, vi fornisco dei dati puntuali che sulla stampa non ho fornito. In data 17 luglio 2019, con protocollo 34997, è stata presentata allo sportello unico per le attività produttive, dopo le tue dati, consigliere De Angelis, domanda di autorizzazione per l'apertura di un distributore di carburante da allocare appunto in via Fontana Morella al chilometro 4700, per essere precisi al foglio 61 particella 49, alla quale sono state richieste integrazioni della documentazione dagli uffici del Comune. Per essere chiari per chi ci ascolta da casa, quando un signore, una signora, una società vuole aprire un'attività commerciale, finanche un distributore di benzina, non deve chiedere un parere al Consiglio Comunale o alla Giunta, al Sindaco, agli assessori, a nessun organo politico, perché esiste una procedura che norma come si apre quel tipo di attività. Va allo sportello unico e fa la domanda. Di questa domanda non ne ha contezza né il Sindaco, né l'assessore, né i consiglieri comunali, e se non fosse stato il proprietario dell'area a venirmelo a dire, in quanto parlando del camper village ma ha parlato di quell'attività che c'era accanto, io non avevo titolo a saperlo, come non avevano titolo a saperlo i consiglieri comunali, perché non è che quando a Cerveteri apre un distributore o una frutteria o una macelleria ne sa, lo sa il sindaco, quindi lui ha fatto la procedura giusta. Il Comune ha però chiesto, come prevede la norma, delle integrazioni, non il sindaco, l'ufficio competente, e in particolare una dettagliata composizione dell'impianto, l'autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi, senza i quali non sarebbe possibile andare avanti, i disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico riportanti le disposizioni delle strutture, l'ampiezza degli accessi, il rispetto delle distanze da strada di accesso, i svincoli, gli incroci, eccetera, come dalle disposizioni dettate dalla vigente legge regionale, cioè non abbiamo chiesto niente di più di quello che prevede la norma. La richiesta dell'idoneità sanitaria dell'impianto e delle strutture con relativo versamento per l'ASL RMF dei diritti istruttori, la copia della concessione edilizia, ovvero della documentazione necessaria all'ottenimento del permesso a costruire, l'autorizzazione dell'UTIF o richiesta della relativa autorizzazione, la relazione tecnica illustrativa del progetto e l'autorizzazione unica ambientale. Questi sono i documenti che l'ufficio del Comune ha chiesto come prevede la norma, quindi ha chiesto quello che doveva chiedere. È stato inoltre specificato agli interessati che lo sportello unico per le attività produttive, in funzione delle modalità di presentazione dell'istanza, se corredata da tutta la documentazione, procede direttamente, se corredata non dai pareri ma delle richieste per ogni singolo ente, indice la conferenza dei servizi. Che significa? Se io ti chiedo 10 documenti che hanno a che fare con dei pareri che esprimono dei soggetti, se tu mi porti già i pareri, cioè se tu sei stato bravo come imprenditore e ti sei preso i pareri dai soggetti e me li porti, viene autorizzato automaticamente se i pareri sono tutti favorevoli. Se invece tu mi porti la richiesta del parere, che è una tua facoltà, cioè tu devi portare o il parere o la richiesta, a quel punto viene indetta la conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi, per chi non lo sapesse, è un tavolo in cui si siedono tutti gli enti e ognuno esprime il parere. Quindi tu hai due possibilità: già c'hai tutti i pareri e va da sola, non hai tutti i pareri ma hai fatto le richieste, si apre la conferenza dei servizi. Non hai fatto manco le richieste e la procedura non va avanti. L'autorizzazione per questo tipo di impianto è rilasciata dal Comune a seguito delle verifiche di conformità contestualmente al permesso di costruire, cioè se quando loro dimostrano che il permesso di costruire va bene e che hanno tutti i pareri positivi, il Comune non può dire no, cioè non può sottrarsi a questa cosa. Alcuni cittadini mi hanno chiesto, come mi hanno chiesto oggi i consiglieri, se un distributore di benzina realizzato su un'area agricola ha bisogno di una variante o deve essere conforme al PRG. È conforme al PRG con le nostre norme, al pari dello stabilimento del distributore che è stato costruito sulla Furbara Sasso, vicino all'incrocio con la via del Sasso, o al pari del distributore che è stato costruito su Adocanale dopo San Martino. Quindi in area agricola, nella nostra regione, se ci sono i crismi, si può fare un distributore di benzina. Alla domanda è stato allegato un certificato di destinazione urbanistica con un protocollo 55103 del 2018, dal quale si evince che il terreno risulta avere la seguente destinazione urbanistica: strumento urbanistico in vigore, destinazione urbanistica rurale, sottozona R1, ente Maremma. Situazione vincolistica, vincolo militare. Quindi l'unico vincolo che c'è in quel terreno attualmente è un vincolo militare. Questo perché lo dico? Perché non ci sono vincoli archeologici, non ci sono vincoli paesaggistici, non ci sono vincoli ambientali, perché è vero quanto ha detto il consigliere Garbarino, che talune specie, come si dice, passano anche nell'area limitrofe, però la norma dice che il vincolo è una linea, se stai fuori dalla linea non c'è il vincolo, se stai dentro c'è il vincolo. Agli atti risultano i seguenti documenti: la richiesta protocollo 8843 del 21-02-2019 di integrazione di documentazione finalizzata all'autorizzazione allo scarico di acque reflue a firma del dirigente della quinta area e la nota protocollo 47556 del 3 ottobre 2019 a firma del dirigente della quarta area, con la quale viene comunicato che l'area dell'intervento dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza ambientale, VINCA, in base alle risultanze della quale nascerà l'eventuale necessità di ottenere nella tipo rurosta regionale intervento. Che significa? La norma che dice? Dice che se tu stai in un terreno, come dice bene il consigliere Garbarino, che è adiacente a un'area ZPS, in questo caso non è adiacente, cioè è adiacente, ma è più che adiacente, è confinante, il Comune deve chiedere la VINCA alla Regione Lazio, o meglio deve chiedere alla Regione Lazio se va fatta la valutazione di incidenza ambientale, perché la Regione Lazio potrebbe dire no. Noi l'abbiamo fatta e la Regione Lazio ci ha risposto di sì. Quindi si aprirà la VINCA, sarà un tavolo in cui i vari enti porteranno il loro parere. Ci tengo a dirlo perché sembra incredibile, ma è così: il Comune di Cerveteri non ha diritto di voto su quel tavolo, non esprime parere, perché non essendoci vincoli da PRG, noi non abbiamo nessun titolo per esprimere un parere sulla valutazione di incidenza ambientale, lo esprimeranno i soggetti interessati, tra i quali la città metropolitana, che gestendo la palude accanto sarà lei a dover dire se quell'opera impatta o meno sulla palude e a dimostrarlo, o la regione che è proprietaria dell'area. Cioè, capito che voglio dirvi? È impensabile che loro dicano di sì se non è così, no? Chiudo. Il servizio urbanistica ha altresì richiesto integrazione alla pratica edilizia, tra cui la relazione geologica dell'area di sedime dell'intervento, la documentazione in relazione circa la tutela dell'inquinamento acustico, nonché il pagamento degli oneri urbanizzazione. La società richiedente ha inoltrato al SUAP, lo sportello unico per l'attività produttiva, il parere favorevole alla richiesta di valutazione del progetto da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Quindi i Vigili del Fuoco hanno detto che va bene. Il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane, che hanno detto che va bene, il primo ad agosto, il secondo a settembre. Specifico, come dice la dottoressa istruttrice di questo procedimento, che al SUAP non è stata presentata SCIA, domanda autorizzazione per strutture ricettive. Ah vabbè, questo l'avevo già detto, non lo sapevo ci fosse scritto. Ora, il consigliere Garbarino dice: il Comune di Cerveteri intende impugnare al TAR l'atto? Intanto lei mi fa una domanda che ha un periodo ipotetico precedente, intanto vediamo se gli viene autorizzato o meno e quali sono i vincoli che gli pongono gli enti preposti. Io non sono uno da fare il ricorso al TAR tanto per farlo, voglio capire di che cosa stiamo parlando e che cosa gli dicono gli enti preposti alla tutela di quell'area. Dopo si potrà fare una valutazione, peraltro mi creda, non so neanche se il ricorso al TAR sia l'eventuale strumento per bloccarlo. Peraltro io sono una persona che ha fatto una grande battaglia su quella palude. Penso di poter dire, questo veramente senza essere smentito, che da sindaco di Cerveteri sono il primo che ha fatto una vera battaglia per quella palude, ma senza nulla togliere agli altri, però è oggettivo che abbiamo fatto gli interventi. Però sono anche uno che rispetta le norme. Quindi se esiste una norma che autorizza un signore o una signora, una ditta, un'impresa a fare un'attività, non è che gliela boicotto liberamente. Ricordo che a Pian della Carlotta, proprio perché la documentazione non ci convinceva, non era sufficiente, abbiamo fatto una grande battaglia legale, ma ci devono essere i presupposti. Quindi noi non lo sappiamo, stiamo a fare un processo alle intenzioni, lo valuteremo insieme. Io non ho nessun problema, peraltro, a portarlo in commissione, a farlo vedere ai consigli di opposizione, saranno atti pubblici, però bisogna spiegare ai cittadini che non decide il sindaco o l'amministrazione e che non è espresso un voto su questo atto. Poi vedremo che cosa accade. Ora non so se ho risposto a tutte le domande che mi avete fatto, spero di sì.
Grazie sindaco, allora considerato il fatto che gli interroganti sono due, diamo la possibilità ai due interroganti per capire se sono soddisfatti della risposta più o meno. Prima Garbarino, subito dopo De Angelis. Prego Garbarino. Oppure come volete, insomma. Oppure
io ovviamente esprimerò l'esito, diciamo, rispetto alla mia soddisfazione in merito alle domande e all'intento della mia interrogazione. Ovviamente il consigliere De Angelis parlerà della propria. L'intento della mia interrogazione era capire, appunto, se il Comune, l'amministrazione avesse intenzione di opporsi in qualche modo, ma anche mediaticamente a questo progetto, cosa che invece non vedo. C'è un silenzio allarmante sopra questo progetto, un silenzio dell'amministrazione che solo se pungolata e soltanto se ci sono domande insistenti si è espressa con alcuni membri, ma non c'è un levarsi contro questo progetto, anche solo come idea, non l'abbiamo sentita. Allora è questa la domanda, diciamo, finale di questa interrogazione, visto che in altre occasioni, anche di fronte a impossibilità da parte dell'ente di intervenire con valutazioni, come ad esempio nel caso della scelta delle aree bianche che è in capo a Città Metropolitana, l'indicazione delle aree bianche, in quel caso il sindaco, e se fosse scaduta la scelta sul nostro territorio, ovviamente anche da parte mia ci sarebbe stata la massima opposizione, ha condotto una campagna mediatica molto forte contro una scelta che, a quanto pare, dal punto di vista normativo era ineluttabile. Poi, ovviamente, se c'erano dei vincoli non era così, però se mai Città Metropolitana o Regione avessero imposto una discarica, un sito all'interno di un'area bianca nel nostro territorio, non credo, sindaco, che lei sarebbe stato zitto e inerme. Io credo che lei si sarebbe mosso, e come, per impedire che fosse fatta quella scelta, e mi sarei trovato a suo fianco in quell'occasione. E fortunatamente, come accennava all'inizio consiglio, a quanto pare per ora il pericolo sembra scongiurato, anche se bisogna stare con gli occhi sempre aperti perché nell'elenco rientriamo. Ma a parte quello, io ho ancora 40 secondi di tempo, era quello l'obiettivo di questa interrogazione, per cui al momento vedo ancora, come dire, un atteggiamento troppo morbido da parte di questa amministrazione nei confronti di questo progetto, e mi farebbe piacere, avrei piacere di vedere invece una maggior durezza e una maggior risolutezza nell'essere contraria e nel manifestare la contrarietà dell'amministrazione nei confronti di questo progetto. Quindi la risposta, per quanto ha spiegato le motivazioni, non mi lascia soddisfatto. Grazie.
Grazie consigliere Garbarino. E consigliere De Angelis, prego.
Sì. Purtroppo è preoccupante quello che ha detto il sindaco quando ha detto che praticamente non saprà quello che farà. E purtroppo c'è anche un'altra cosa che è preoccupante, che, e la leggo, è per questo che le interrogazioni erano differenti, almeno in alcuni punti, dove praticamente io ho una risposta durante un'intervista dell'ex assessore Mundula, che afferma che sono tuttavia, riferendosi naturalmente all'area camping e all'area distributore, sono tuttavia due procedimenti diversi, entrambi sono voluti da società private, tuttavia una è amministrativa ed esce dai controlli della politica, sull'altro invece possiamo esprimerci. E il sindaco ha detto che un progetto che è quello dell'area camper non si sa nulla, non si vede. Allora c'è qualcosa che non quadra. Allora, o il sindaco non sa del progetto e ci può stare, perché non è che può sapere tutto, oppure il consigliere Mundula sa più del sindaco, perché se esce fuori una cosa del genere, e quindi c'è qualche cosa che sinceramente stride un po'. Per quanto riguarda tutte quelle che sono le risposte, sono risposte dovute, sindaco, lo sappiamo che non è il comune, in riferimento naturalmente all'area carburante, che ha potere contrattuale al tavolo, non può esprimersi nel merito, assolutamente, però è anche vero che bisogna valutare bene se ci sarà un impatto ambientale o no. Lei che è ambientalista, questo minimo ce lo dovrebbe garantire, perché voglio dire, se viene fatto un distributore che sta proprio al confine, a ridosso della palude Torre Flavia, per la quale lei dice che ha combattuto tantissimo, ma io ne ho le riprove perché me lo ricordo, allora qui qualche provvedimento, qualche azione bisognerà metterla in atto. Mi sarebbe piaciuto che lei avesse detto, no? Faremo tutto il possibile per combattere questa situazione nel caso in cui, no, si venga a verificare, no, un impatto ambientale di questo genere. Sono soddisfatto al 50%, a metà, che è già una buona cosa. Tutto là. Grazie.